Vibes, UFO Dub 78. Puntata speciale di R&D Vibes, Radio Sonar, un ben trovato a tutti i presenti qui alle officine letterarie, culturali Ergot, una puntata che andrà in onda nell'ambito della 16ª stagione di R&D Vibes. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar, Gemini Network, Radio Ronnea e l'autoradio del circuito indipendente di Gemini Network, che ospitano la nostra trasmissione sempre il sabato dalle 12.30 alle 14. Un saluto a mio fratello di Generator ai controlli, un bentornato a Wooming 2, a R&D Vibes. È la terza volta che questa trasmissione entra in contatto con il progetto Wooming. La prima è stata in occasione di un live di Wooming Contingent, poi ci siamo ritrovati per una bella esperienza simile a quella di stasera, il dub dei Sonnambuli all'uscita dell'armata dei Sonnambuli, in un'altra sede ma sempre qui a Lecce. Oggi abbiamo anche il piacere, oltre a Wooming 2, di ospitare Giorgio Distante alla tromba, che è l'unico proprietario dell'oggetto non identificato della serata, che è una tromba ipergalattica che sarà qui con noi e ci accompagnerà in questo reading musicato. Nel frattempo abbiamo un brano di Dammatics e Prince Blanco e dopo andiamo ad iniziare con il reading. UFO 78, reading musicato con R&D Vibes, Giorgio Distante alla tromba, Wooming 2, alle letture.
D'estate, sul Monte Quarzerone arrivavano gli scout. Comparivano a Forravalle da un giorno all'altro, simili a stormi di uccelli migratori. Venivano dai dintorni, dalla riviera e da oltre l'Appennino. Venivano in quella terra di confine, diversa dal resto della Toscana, già un poco Liguria e con parlate tutte sue. Secondo i glottologi erano dialetti emiliani, ma se lo dicevi ai lunigianesi, loro alzavano le spalle. A parlan come a parlan. Venivano, A volte solo ragazzi, a volte solo ragazze e più di rado insieme, esploratori e guide. Scendevano dal pullman di fronte alla sbarra del lavatoio. Nello spiazzo sterrato li attendeva un uomo sulla quarantina, col naso aquilino, che in paese chiamavano Gheppio, ma per loro era il vice ispettore della forestale Elio Gornara, pronto a scortarli col fuoristrada verde fino al terreno dove allestire il campo. Gheppio ci teneva ad accogliere i nuovi arrivati per controllare che avessero il giusto equipaggiamento e istruirli sui pericoli del monte. La gente veniva sul quarzerone alla leggera e gli scout non facevano eccezione, nonostante il loro motto, estote parati, li volesse sempre pronti. Quel massiccio incastrato tra l'Appennino e le Apuane, ma più basso delle loro cime, era considerato poca cosa, buono giusto per sgranchirsi le gambe e respirare aria pulita. Ma con le sue numerose grotte, le pareti a strapiombo sul rio Borro, i crepacci e le rocce friabili, il quarzerone meritava rispetto quanto una vetta delle Dolomiti. In più, le Alpi avevano sentieri ben segnati e mantenuti, lì invece erano appena accennati. E chi li percorreva senza conoscerli si trovava spesso bloccato dai rovi o da una frana e se tentava di aggirare l'ostacolo finiva per perdersi. Ogni mese ne recuperiamo qualcuno. Gitanti, fungaioli, incidenti che si potrebbero evitare con un po' d'attenzione. Mentre Gheppio teneva impegnati i capi col suo predicozzo, le squadriglie caricavano sul mezzo gli attrezzi e le pentole, i bozzoli verdi delle canadesi, le scorte di cibo. Terminato il trasbordo, il forestale si metteva al volante e i ragazzi si incamminavano per la salita, zaino in spalla, scacciando la fatica con le loro canzoni. Mettevano le tende a pian del cielo, subito fuori dal bosco, sotto le balze scure di Rocca Tesana. Un prato ideale per il campeggio, piatto come un materasso e morbido d'erba, con il ruscello per lavarsi, la legna per il fuoco e proprio nel mezzo un faggio secolare che offriva riparo dal sole. Si trattenevano una decina di giorni, 2 settimane al massimo. Infine una mattina di buon'ora smontavano le costruzioni di pali e corde, colmavano le latrine, ammainavano le bandiere e si lasciavano dietro solo le impronte gialle stampate nell'erba dai catini delle tende. Gheppio controllava che tutto fosse in ordine, poi riportava a valle bagagli e masserizie. Parcheggiava oltre la sbarra e mentre i ragazzi scaricavano i bagagli li rimproverava per un picchetto o una cartaccia rimasta in giro. Quindi con calma si accendeva la pipa in attesa del gruppo successivo. Lo trovarono che fumava. Appoggiato alla sponda del lavatoio anche gli scout del gruppo Ageshi Carrara 4. Gli ultimi ad accamparsi sul quarzerone alla fine d'agosto del 76. «Buongiorno!» lo salutò il caporeparto. «Siamo in ritardo?» Il vice ispettore bofonchiò un rimprovero e svuotò la pipa contro il bordo della vasca. Non c'era bisogno di presentazioni. Già diverse volte Simone Bartocci aveva accompagnato il reparto sul quarzerone. Ci avevano fatto diverse uscite, compreso il campo estivo del 73, l'ultimo senza le ragazze. E fin da allora c'era Gheppio, a distribuire permessi e consigli. «Stanotte fa il diluvio», annunciò. «Vi conviene scavare delle canalette come si deve». Dalla borsa a tracolla sfilò un rotolo di carta trattenuto da un elastico. Simone lo riconobbe subito, erano le fotocopie di 2 tavolette dell'Istituto Geografico Militare. Mappe topografiche che coprivano il territorio del monte. sulle quali il forestale segnava i pericoli e i luoghi da evitare, delimitando in rosso le aree più rischiose dove era meglio non avventurarsi. Simone ne aveva già ricevuti almeno 5 di quei preziosi rotoli. Sembravano tutti uguali, ma se ti azzardavi a farlo notare, Gheppio si irrigidiva e precisava che lui li aggiornava ogni stagione. Simone ringraziò, prese il papiro e lo consegnò alla caporeparto. «Ti presento Gemma», disse, «la mia aiutante». «Aiutante è un corno», protestò lei, alzando il braccio per minacciare un ceffone. «Sono Gemma Corsini, la responsabile delle ragazze». Gheppio le strinse la mano. «Piacere, Elio Gornara, benvenuta a Forravalle. Conosci già la nostra montagna?» La ragazza scosse la testa e il vice ispettore le allungò un dépliant curato dal comune di Forravalle. Un testo di una noia mortale, scritto chissà da chi, letto da nessuno. Tra le tante pedanterie, l'unica notizia gustosa riguardava le grotte. Secondo la fantasia popolare, tutte le cavità del Quarzerone sono collegate tra loro tramite cunicoli naturali e artificiali. Le più conosciute portano nomi evocativi che richiamano leggende, antiche usanze e fatti storici. La cronaca di un'antica battaglia tra la Repubblica di Firenze e i Modenesi racconta che questi ultimi riuscirono ad accerchiare i nemici seguendo una di queste gallerie nota ancora oggi come Caverna dei Ducali. Gheppio si limitò a dire che non dovevano metterci piede, a prescindere dal nome più o meno invitante. «Ma la maggior parte non ne ha nemmeno uno», aggiunse. «E molte sono ancora inesplorate».
Come previsto, quella notte piove. Il campo si riempì di pozze, ma i sovrateri ressero gli schiaffi del vento. Non fu il classico temporale estivo, violento e passeggero. Nemmeno il giorno seguente l'acqua diede tregua. Finalmente, il secondo mattino spuntò il sole e i rami del faggio al centro della spianata fiorirono di sacchi a pelo stesi ad asciugare. I capi furono contenti di non dover cambiare i piani per colpa del meteo. Il programma prevedeva quel pomeriggio il lancio del gioco di 24 ore. Gemma indossò il casco da moto che aveva modificato in stile intergalattico. Simone infilò il costume d'astronauta, una tuta arancione impreziosita con inserti di carta stagnola. Lo scenario del gioco simulava un'invasione aliena. In ossequio alla diceria che sul Quarzerone, di tanto in tanto, atterrassero gli UFO per visitare laboratori segretissimi, nascosti nelle viscere del monte. I terrestri dovevano respingerli, divisi in più reggimenti, ognuno con la sua base, lottando per accaparrarsi armi, munizioni e cibo. Proprio il furto delle scorte per la cena a opera di due incursori marziani diede il via alla caccia per recuperarle. Jacopo e Margherita si ritrovarono nella stessa squadra o più probabilmente ci finirono di proposito. All'ultimo anno di reparto certe faccende sai come funzionano. Se i capi chiamano al raduno in cerchio e compaiono travestiti da scemi, significa che sta per partire un gioco, tanto più lungo e complicato quando più curata è la scenetta iniziale. Per stare nella stessa squadra basta capire in fretta quante se ne faranno. Se ad esempio sono quattro, bisogna scambiarsi di posto con i vicini e piazzarsi a 3, 7, 11 persone di distanza. Poi comincia la conta. 1, 2, 3, 4. Gli uno da una parte e i due da un'altra e così via. A volte succede che i capi se ne accorgano e intervengano per separare chi ha barato, ma Jacopo e Margherita erano capi squadriglia e i trucchi ormai li conoscevano. Si erano messi insieme alla fine della scuola, non lo avevano detto ancora a nessuno e così nessuno si insospettì nel vederli vicini a progettare la loro avventura. Alle 8 di sera, tre fischi prolungati conclusero la prima fase di gioco. Nella dura battaglia del pomeriggio, il reggimento di Jacopo e Margherita si era guadagnato 20 panini al prosciutto, 12 uova sode e 17 mele. Per sfamare 15 persone, un ottimo risultato. La tregua per la cena durò fino alle 9. Ogni squadra nella sua roccaforte, delimitata con una fune tesa tra gli alberi. Finito di mangiare, iniziarono i preparativi per la notte. Bisognava piazzare le lampade a gas, allestire un riparo con i teli 29, stabilire i turni di guardia e decidere un nuovo piano d'azione. Alcuni si occupavano della difesa, altri erano già pronti per lanciarsi all'attacco. Margherita si offrì di andare in ricognizione e si spinse nella terra di nessuno con quattro compagni. Alla prima radura propose di sparpagliarsi e tutti furono d'accordo. Attaccare gli alieni restando un gruppo non era di sicuro la strategia migliore. Jacopo uscì dalla base poco dopo, dichiarando che avrebbe tentato un assalto in solitaria. Non è difficile immaginarselo che aspetta Margherita, seduto sui talloni dietro una roccia più evidente delle altre decisa in precedenza. Lei si china e lo bacia sulle labbra, gli porge la mano per aiutarlo ad alzarsi e insieme si addentrano nel bosco. Alle 11 di sera la sentinella Tania controllò l'orologio. Il suo turno era finito, doveva svegliare Margherita, ma la nuova vedetta non era nel suo sacco a pelo né dentro la base. Tania chiamò Martina, ma l'altra le rispose di pensare ai fatti suoi perché nemmeno Jacopo era al suo posto. E allora, per chiarirle il concetto, Martina diede una sfilza di baci all'aria, poi mise l'indice davanti alla bocca. A quel punto, Tania svegliò Monica per proporle di sostituire Margherita, ma quella non ne voleva sapere. Il chiacchiericcio salì di volume e arrivò alle orecchie di Alberto, l'aiuto caporeparto, responsabile della squadra fino al termine del gioco. Quando comprese il motivo della discussione, Alberto pensò che l'assenza dei due non era da prendere sotto gamba. Margherita non avrebbe mai bucato un turno di guardia per continuare a sbaciucchiarsi con Jacopo, se non per senso del dovere, almeno per non farsi beccare. Lasciò passare un quarto d'ora. Per escludere l'ipotesi di un piccolo contrattempo, un ritardo imprevisto, i tempi del ritorno calcolati male. Alle 11:20, due esploratori scesero a pian del cielo. Simone era rimasto al campo, con la cassetta del pronto soccorso a portata di mano, per assistere eventuali malati, feriti e contusi. Di Jacopo e Margherita non c'era traccia nemmeno lì. Simone capì subito che era successo qualcosa, e qualcosa in montagna e col buio è già abbastanza. Tornate di corsa ad Alberto, disse ai due che gli avevano portato la notizia. Ditegli di avvertire tutti che il gioco è finito. Prese una torcia elettrica e di corsa si diresse in paese, saltando sulle pietre della mulattiera. Jacopo e Margherita erano troppo in gamba per allontanarsi e non ritrovare la strada. E poi, che senso avrebbe avuto allontanarsi in un bosco che offriva mille nascondigli? Ad ogni modo, era difficile che si fossero fatti male entrambi, che uno dei due non fosse riuscito a dare l'allarme, a rientrare al campo. Ho perso due ragazzi, disse a Geppio, nel trovarselo di fronte sull'uscio del comando stazione, appena sceso dall'appartamento di servizio al primo piano. «Quando li avete visti l'ultima volta?» chiese il vice ispettore, mentre si infilava la giacca della divisa sopra la maglietta che usava per dormire. «Un paio d'ore fa». Gheppio entrò nell'ufficio e accese la rice trasmittente. Il rumore statico grattò le orecchie di Simone. «Astore, qui Gheppio», disse il forestale. «Vieni al comando, sono spariti due scout, passo». «Da quanto? Passo», chiese una voce assonnata. «Due ore», rispose Gheppio. «Passo e chiudo». E certo, né lui né Simone immaginavano che in futuro a quella stessa domanda avrebbero risposto due giorni, due settimane, due mesi, due anni.
L'occhio della telecamera percorre un corridoio e perlustra scaffali carichi di reperti e cimeli, statuette manufatte chissà dove e chissà quando, dee della fertilità, bestie sacre, demoni minacciosi e imperscrutabili. Tra quei corpi stilizzati di tanto in tanto spunta un modellino di piramide tolteca o di vascello spaziale, dal piglio razionalista o, all'opposto, baroccheggiante. Nel 1978 la TV pubblica italiana produceva già programmi a colori, compresa questa puntata di Odeon. Ma nelle case troneggiavano ancora apparecchi in bianco e nero. E le tinte sgargianti di quell'appartamento si potevano solo immaginare. I muri verde cinabro, le mensole verniciate di giallo, i riflessi bronzei dei soprammobili. La telecamera si avvicina a una soglia priva di porta, sovrastata da un grande dipinto. Lo sguardo indugia su architetture in rovina o incompiute, sospese in una notte luminosa. Pochissimi avranno riconosciuto Le Temple Foudroyé di Savinio. Non l'originale, bensì una copia acquistata a Porta Portese per poche lire. Avvolti dalla colonna sonora, entriamo in un ampio soggiorno. Su due pareti adiacenti, librerie alte fino al soffitto, solide, scure e laccate, forse di noce. Di fronte alle schiere di volumi, altri ninnoli e suppellettili. Stacco. Ripresa in primo piano. Alcuni libri non sono infilati di costa tra gli altri, ma appoggiati a mostrare le copertine. Edizioni straniere, Bombas Atomicas in Robots en la Antigüedad, in sovraccoperta un fotomontaggio col fungo di Hiroshima sullo sfondo di Machu Picchu, Toy Stilla Tadilta, Vilna Ulis Cosmonauticum. Una foto in cornice si affaccia da una nicchia. Due uomini sorridenti si danno la mano. Quanti avranno identificato nel più anziano dei due Sergei Pavlovich Koroliev, capo progettista del programma spaziale sovietico? In basso, a destra, tre righe a penna in caratteri cirillici. Sicuramente una dedica con autografo. Una terza parete è coperta di targhe di premi letterari, diplomi o attestati sottovetro, manifesti di convegno. La telecamera non si avvicina, ma si leggono le scritte gialle su blu. Per molti, solo grigio chiaro su sfondo scuro. Atomiche e laser prima del diluvio. E a capo, conferenza del professor Martin Zanka. Qualcuno avrà persino colto Hotel Parco dei Principi, Sorrento, mercoledì 11 maggio 1972. Sulla quarta parete si apre un altro uscio, più stretto del precedente. La telecamera lo oltrepassa e arriva uno studiolo, una scrivania in disordine, taccuini aperti, fogli appallottolati, giornali, bicchieri, un posacenere colmo di mozziconi. E un uomo ripreso di spalle mentre batte a macchina. Mezzo giro sulla destra per inquadrarlo di profilo, siede appena ingobbito e indossa un dolce vita, o forse un lupetto, scuro. Sbarbato ma con basette folte, capelli neri pettinati con la riga a destra, è l'uomo che ha stretto la mano a Koroliev. A quel punto ecco la voce, pastosa e suadente, dello speaker televisivo. Si chiama Martin Zanka, ma non è il suo vero nome. Odeon era, come si diceva allora, un rotocalco settimanale. Trasmesso in prima serata sul secondo canale Rai, aveva un sottotitolo d'impatto: Tutto quanto fa spettacolo. Voleva dire, esploriamo a tutto campo il mondo dello spettacolo, ma anche, sotto la nostra lente, ogni cosa diviene spettacolo. Fin dal suo esordio, la trasmissione aveva fatto scalpore, in primis per la scelta degli argomenti, inconsueti nella TV nostrana, le spogliarelliste del Crazy Horse di Parigi, i risvolti erotici del colonialismo italiano in Africa, una nuova cultura giovanile che spopolava a Londra ed era chiamata punk. Temi scelti senza distinzioni tra alto e basso, e narrati con tono scanzonato, irriverente, spesso in situazioni bizzarre create ad hoc. Un'attrice etiope a cavallo al Foro Italico, un attore intervistato nel mezzo di una scazzottata tra stuntmen, un cantautore messo a suonare la chitarra sotto la neve. La tecnica era innovativa, per l'epoca ardita, almeno nell'intrattenimento televisivo. Colpiva molto il montaggio analogico. Si parlava di donne nude, di cosce e di petti, e sullo schermo compariva un pollo arrosto. Odeon sarebbe passato alla storia.
Gianmaria Zanchini, prosegue la voce fuori campo, 54 anni, piemontese ma ormai romano d'adozione, partigiano sulle Alpi Graie e una carriera da cronista di cronaca nera alle spalle. Negli anni si era affermato col suo nome d'arte, come esploratore dell'ignoto e cantore di mondi misteriosi. Si era infilato con destrezza nel filone inaugurato dal bestseller mondiale Il Mago dei Maghi, dei francesi Pouels e Berger, ma con un approccio originale, tarato sugli interessi del pubblico italiano, meno alchimia e scienze segrete, più storia, culture esotiche e bellezza del paesaggio. Zanca continua a battere sui tasti in apparenza imperturbabile. Tac, tac, tac. Anche lo spettatore più ingenuo avrà capito che sta recitando una parte. Con una troupe di ficcanasi in casa, nessuno lavora davvero. La telecamera esplora la scrivania, si ferma su un cumulo di tascabili e riviste. Zanchini, ma chiamatelo Zanca, ha all'attivo 10 libri che hanno scalato le classifiche con titoli come Ulisse Cosmonauta. Ed ecco la copertina, il fotomontaggio di un triteme che naviga in un cielo stellato. Oppure fantascienza dell'età del bronzo. Chiunque si occupasse dell'aspetto grafico non si era mica impegnato un granché. Una statua di Zeus intento a lanciare un fulmine. Sullo sfondo il cielo stellato. O ancora la sua ultima fatica, Robinson delle Galassie. Sotto il titolo, un naufrago vestito di stracci, alla deriva su una zattera nell'immancabile cielo stellato. Tutti pubblicati dal sulfureo editore Pepper & Co. Col suo titolo più recente, Zanca aveva vinto lo Scaffale d'Oro 1977. Parte un tappeto di percussioni, forse tablas, a cadenzare l'alternarsi di immagini di repertorio, le piste di Nazca del sud del Perù, pitture della grotta dell'Altamira, incisioni rupestri in Val Camonica, profili di montagne in Val di Susa, rocce rose dal vento in chissà quale deserto. Intanto il commento prosegue. Tutti i suoi lavori ruotano intorno ad un'ipotesi che, in tempi antichi o addirittura nella preistoria, il genere umano sia entrato in contatto con viaggiatori extraterrestri. Sarebbe accaduto in molte parti del pianeta e di questi incontri ravvicinati, espressioni oggi in auge anche grazie ad Hollywood, resterebbero tracce da interpretare. Grazie a Zanca e a certi suoi imitatori, le teorie paleocosmonautiche, battezzate così da lui stesso, sono oggi un vero fenomeno di costume. Zanca smette di battere sui tasti e guarda nell'obiettivo. La musica cessa e la voce fuori campo rivolge la prima domanda. Martin Zanca, è vero che le piramidi le hanno costruite i marziani? L'intervistato pare accigliarsi, è giusto un lampo, si potrebbe isolare solo col fermo immagine, ma a quel tempo nelle case non c'erano i videoregistratori, la TV era un flusso inarrestabile, fotogrammi che passavano e sparivano. Zanca risponde, io non ho mai sostenuto tali sciocchezze del genere, nei miei libri formulo ipotesi, pongo quesiti che la scienza non ha considerato. Chi legge dovrebbe tenersi le domande in testa. Deve per così dire ruminarle in cerca della propria risposta. Sul viso balena un sorriso lieve. Io sono un maieuta, come Socrate. A Socrate fecero bere la cicuta e anche lei sembra non avere pochi nemici e detrattori. Il sorriso di Zanca si fa più netto. Le mie ipotesi scuotono, sono scomode. Nei miei libri io chiedo di abbandonare, anche solo per un momento, convinzioni consolidate. Cercare le testimonianze di un antico rapporto tra civiltà terrestre e quelle di altri pianeti significa disputare l'idea che l'Homo sapiens sia il centro dell'universo, il punto più alto nella scala della vita, l'osservatore privilegiato del cosmo, lo scopo ultimo della creazione e della redenzione a immagine e somiglianza di Dio. Capisce bene che questo può dar fastidio. Eppure lei è molto in voga per essere un anticonformista. I suoi libri vendono a carrettate e non sembrano così in attrito con lo spirito dei tempi. Pensiamo al film dell'americano Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo, è già campione di incassi in mezzo mondo. Gli zigomi di Zanca si abbassano appena, gli angoli della bocca rimangono sollevati. I miei libri hanno successo tra le masse perché siamo in un periodo per molti versi rivoluzionario. Quanto agli incontri con gli alieni, capisco il fascino dei dischi volanti, ma è una maniera da trattare con metodo, senza lasciarsi abbagliare da ogni luce in cielo. Stacco. Ora Zanca è una figura intera, un soprabito di pelle e un dolce vita nero, un paio di jeans e stivaletti. Il portamento è giovanile, non è più in casa. Si aggira nelle stanze tra le teche di un'esposizione, forse un museo. Il prossimo libro di Zanca si intitolerà Astronavi su Luni. Il perché di questo buffo accostamento ce l'ha già spiegato lui stesso. Martin Zanca, dove ci troviamo in questo momento? Siamo in Toscana, a Pontremoli per la precisione. Questo è il Museo delle Statue Stele, inaugurato 3 anni fa. Cosa sono le statue stele? Sono reperti importantissimi, attacca Zanca. A illustrare le sue parole un tipico montaggio alla Odeon, le Alpi Apuane viste da ponente, una rapida rassegna di sculture antropomorfe, stilizzate dalle teste triangolari che sembrano indossare cappucci. L'astronauta Edward White, fluttante nello spazio, legato alla capsula Gemini 4 da una cinghia di sicurezza. Il primo piano di una statuetta. Sono sculture ritrovate a decine in lunigiane, risalenti ad oltre 5.000 anni. Figure umane, molte con copricapi simili agli odierni cosmonauti. Nel libro che sto scrivendo le metto in collegamento con altre, scolpite o incise nella roccia in tempi antichissimi, in luoghi lontani da questo. E che conclusioni ne ricava? È possibile che in lunigiana, in epoca neolitica, la popolazione autoctona abbia ricevuto una o più visite di esseri umanoidi venuti dallo spazio e abbia poi cercato di rappresentarli per fissarne e tramandarne il ricordo. Quegli esseri incontrarono comunità umane in vari punti del nostro pianeta, da qui le somiglianze tra i manufatti. Di questo si occupa la paleocosmonauta.
Sullo schermo, immagini del film. Lo scienziato francese Claude Lacombe in missione nei pressi di Dharamsala, India, dove centinaia di persone, forse migliaia, hanno avvistato dischi volanti. Lacombe raduna e dirige la folla come fosse un coro, ricostruendo una nota alla volta la melodia trasmessa dagli UFO. Sol la fa fa do. Anche questo è montaggio analogico. Lacombe è interpretato dal regista François Truffaut, che assomiglia molto a Martin Zanca. Zanca, che adesso è inquadrato in piano americano dalle tasche del soprabito in su e deve rispondere a una nuova domanda. Se c'è stato un contatto con gli alieni nella preistoria, è possibile che ce ne siano anche oggi? Nessuna persona raziocinante può escludere che nell'infinita vastità dell'universo esistano altre civiltà. Se un giorno dovessimo entrare in contatto con una di queste, ciò rivoluzionerebbe il nostro mondo, la nostra cultura e forse quanto accadde in quei tempi remoti. Ed è possibile che la nostra civiltà si sia sviluppata grazie all'incontro con una superiore. Immagini del suolo marziano scattate 2 anni prima dalla sonda Viking, un vasto deserto sassoso. Gli spettatori lo videro grigio, ma parecchi di loro conoscevano quelle foto, erano apparse su riviste a larga tiratura e sapevano che era arancione, ocra, giallo oro. Vista dall'alto, una conformazione rocciosa sembra il muso di una scimmia scolpito. Martin Zanca, cosa può dirci di Marte? Ci fu vita un tempo sul nostro pianeta di rimpettaio? Zanca in primo piano. In un vecchio romanzo russo, l'autore immagina che i marziani abbiano realizzato il socialismo. Ma visto com'è ridotto adesso il loro pianeta, e strizza l'occhio alla telecamera, non credo ci siano mai riusciti. Stacco, sigletta musicale. Il servizio successivo riguarda un locale di New York dove si balla disco music schettinando. Volteggi e pirouette su pattini a rotelle. L'opinione di Zanca sul proprio esordio televisivo è abbastanza nota da poter immaginare il suo umore di quella sera. Spense il televisore, uno dei pochi a colori già presenti nelle case italiane, posò il telecomando, altro marchingegno che tanti non avevano ancora impugnato, si accasciò sulla poltrona e si sentì solo. Solo. Nell'appartamento che ora conoscevano milioni di persone. Solo. E circondato da una Roma, no, da un'Italia intera che lo aveva visto fare la figura del Picciu. Guardarsi. Era stata un'esperienza penosa. Quella trovata stupida di farlo battere a macchina, le domande venate di irrisione, le copertine banali dei suoi bestseller. Lui era sempre stato schivo. Per la prima volta aveva accettato un'intervista in TV ed era stato un disastro. Impacciato, inutilmente professorale e l'occhiolino alla fine. Che gli era venuto in mente? Lui non era così. Non aveva mai fatto il piacione, per dirla come i romani. La TV rende falsi, pensò. O forse al contrario, mostra la verità. La sua carriera gli apparve in una luce squallida. Pensò ai 2 anni appena trascorsi, alle traversie di suo figlio e all'ultima novità, un altro viaggio in Lunigiana. Stavolta non c'entravano le statue stele, casomai una dea etrusca. Dove l'aveva messo quel foglietto? Squillò il telefono, facendo vibrare ogni oggetto sul tavolino accanto alla poltrona. Zanca sollevò la cornetta, bachelite fredda contro l'orecchio. Una voce ben conosciuta gli percosse il timpano con parole d'entusiasmo. «Sei stato fortissimo, Marty!» esclamò il suo editore. «Grande reclam!» «Ciao Paolo, dici?» Io ho dovuto trattenermi per non cambiare canale. Ma che scherzi? Una bomba, Marty, da retta a me. Affascinante, misterioso, persino sexy. Vedrai che per il nuovo libro facciamo un prenotato della Madonna. se lo dici tu,
io, te lo diranno tutti, fidati, strepitoso. Domani mi faccio dare l'indice d'ascolto. Brinda con qualcuno, Marti, che se prima eri famoso, adesso sei una stella.
Zanca riagganciò e trovò il foglietto che cercava, sotto la rubrica e le bollette da pagare. Una pagina di block notes a quadretti. Contemplò quei nomi strani che lui stesso aveva scritto sotto dettatura. Tanur. Strada del Quarzerone 7. Villa Malaspina. Forravalle. MS. Si guardò intorno. I libri, i manifesti, le targhette, il cumulo di ammennicoli e ciarpame. Aveva bisogno di una boccata d'aria. Si alzò, indossò il soprabito. Prese le chiavi e uscì nella serata romana che già odorava di primavera. Grazie.
C'è una bonus track però, ce l'avevi promesso, c'è un'altra lettura, sì. Possiamo fare più avanti se vuoi, noi continuiamo un po' con la trasmissione, così riprendi un po' fiato.
Va bene,
certo. Grazie intanto a Giorgio Distante per
grazie, davvero.
Gli inserti musicali, sembrava mixata. Grazie.
Beh, intanto forse possiamo dire che cos'erano queste due strane cose che abbiamo letto. Ho pensato che a differenza... Di altre volte fosse più interessante tenere due capitoli accorpati, quindi non prendere dei pezzetti da tutto il romanzo che però magari rimangono incomprensibili perché o addirittura spoilerano qualcosa, ma questi sono proprio i due capitoli iniziali. Uno è chiamato Preludio perché tutte le parti del libro hanno un nome ispirato alla musica, le sinfonie, quindi le parti si chiamano movimenti, l'antefatto si chiama preludio, e il preludio è quello ambientato nel Quarzerone, la scomparsa di Jacopo e Margherita, il caso intorno al quale poi ruoterà la narrazione, e l'altro è invece il racconto che il narratore, quel personaggio di cui abbiamo parlato prima, cioè questo individuo di sesso e genere indefinito, non si sa bene appunto se maschio o femmina, che però si è interessato al caso di Jacopo e Margherita e va a raccogliere informazioni su coloro che a loro volta se ne sono interessati nel 78. E quindi si riguarda una puntata di Odeon dove compare Martin Zanca come personaggio. La puntata di Odeon nella versione originale del libro ha come colonna sonora In den Garten Pharaos dei Popol Vuh, che era insomma molto, molto adatta al tipo di trasmissione. Qui abbiamo avuto un'altra colonna sonora e quindi ho evitato di citare il pezzo dei Popol Vuh nei momenti in cui era citato. Odeon esisteva davvero, è davvero un programma cult della televisione italiana, le altre trasmissioni che vengono citate, cioè le altre argomenti di puntate che vengono citati, fanno effettivamente parte dell'archivio di Odeon. C'è una puntata con Zeudi Araya, attrice etiope che spopolava nella commedia sexy del periodo, e quindi su appunto i risvolti sexy del colonialismo italiano, la fanno girare su un cavallo per i fori imperiali a Roma, quindi una roba, una trashata proprio di dimensioni mostruose, oltre che insomma una roba di un colonialismo imbarazzante. C'è effettivamente il programma con la gente che va in pattini ballando disco music, e ci fu effettivamente una puntata sul punk. La prima volta in cui si parla del punk nella televisione italiana è a Odeon, per dare un'idea di quanto effettivamente fosse avanti, all'avanguardia come trasmissione. La puntata con Martin Zanca, non cercatela, perché Martin Zanca è un personaggio immaginario, non cercatelo, cioè cercatela, vabbè, ma magari la trovate, sarebbe molto interessante, insomma, se
qualcuno che ha già letto il libro l'ha cercata.
Qualcuno l'ha cercata, qualcuno ha coinvolto amici che lavorano alla Rai, dice: "Ma non è che nelle teche Rai mi trovi, perché mi piacerebbe tanto rivedere questo Martin Zanca", e ha avuto risposte non ripetibili. Qualcuno ha cercato Martin Zanca su Wikipedia, qualcuno ha progettato di fare un trekking sul Quarzerone, salvo poi scoprire il venerdì, avendo già comprato il treno per Aulla per il sabato, che il Quarzerone non esiste. Insomma, bisogna stare un po' attenti, ecco, è un libro che richiede un certo livello di attenzione.
Disseminato di trappole, lo possiamo dire?
Cioè, diciamo che è disseminato di trappole se uno poi, diciamo, lo vuole rideclinare nella realtà, perché in fondo credere che il Quarzerone esista o non esista non è che faccia una gran differenza, a meno che tu non voglia andarci a fare un trekking, perché in quel caso è un problema, ovviamente. E che ci sia una puntata di Odeon con Martin Zanca, vabbè, potrebbe esserci, chi no, non cambia la vita di nessuno. Quindi in realtà, se uno vuole, diciamo, i fatti fondamentali, non ci siamo inventati che Moro viene liberato, ecco, o non ci siamo inventati distorsioni di fatti fondamentali, quindi tutto quanto viene raccontato può essere preso per vero senza grossi problemi.
Ricordiamo che la casa editrice ha anche preparato una playlist su Spotify e su YouTube con tutte le canzoni che direttamente e indirettamente sono citate all'interno del libro, ovviamente in riferimento a quel periodo e anche a quel tipo di come dire, di suggestioni rock prog principalmente, insomma, quelle che c'erano all'epoca, ma non solo. Ma io penso che nell'allogallo, con qualche anno, diciamo così, di tempo, probabilmente si sarebbe riempito anche uno scaffale di dub. In questo momento, e prima di passare alla bonus track, abbiamo un omaggio al tema dello spazio, soprattutto ai marziani che sono venuti e sono caduti sulla Terra in chiave dub, e poi magari passiamo alla lettura della bonus track che ci avevi promesso. This is R&D Vibes. We'll be right back.
L'ex rimessa di Corso Moncalieri era uno stanzone tappezzato di manifesti e articoli di giornale. L'arredamento consisteva in un tavolo, seggiole tutte diverse, scansie cariche di libri e riviste e una stufa a cherosene che rendeva l'ambiente vivibile. Milena era l'unica creatura di sesso femminile. Anche i due cani presenti, accucciati accanto alla stufa, erano maschi. Accadeva ormai da alcuni mesi. La presenza della dottoressa, una donna attraente, spingeva gli ufologi a darsi un tono. Camicie lavate di fresco e stirate, chiome pettinate, posture diritte, profumo di acqua di colonia. Milena seguiva il metodo dell'osservazione partecipante, che prevede di studiare un gruppo immergendosi nelle sue attività. Ma ogni tanto aveva dubbi. Come doveva comportarsi con gli effetti del suo intervento? Doveva cercare di ridurli al minimo o piuttosto analizzare anche quelli? Come si era regolato Bronislav Malinowski in Melanesia e Margaret Mead in Nuova Guinea? Notò che l'atmosfera era satura di elettricità, quella che fa rizzare i peli sulle braccia e i capelli in testa. Si trattava di una riunione chiave, con molte questioni importanti da discutere. Presiedere toccava a Berto Musinè, che scattò in piedi per esporre l'ordine del giorno. Stasera c'è tanta carne al fuoco e bisogna procedere con metodo. Prima di tutto, le notizie ufologiche della settimana e gli aggiornamenti. Ci sono sviluppi sull'avvistamento del 16 febbraio a Pallanza sul Lago Maggiore. I nostri soci Maiorino e Baudino si sono recati in zona e hanno intervistato due testimoni. Stanno scrivendo un rapporto del quale ci anticiperanno gli elementi essenziali. La taglio subito corta, lo interruppe Pierluigi Baudino. Moro e barbuto somigliava un poco al cantautore Guccini. Era un pallone sonda. Ce lo ha confermato l'aeronautica militare. Seguirono mormorii. Io l'ho detto dall'inizio, era già chiaro dalla descrizione. Berto invitò al silenzio, ringraziò Baudino e proseguì con l'ordine del giorno. Di settimane fa, come ricorderete, lo scrittore Piero Chiara ha dichiarato di avere avvistato alcuni oggetti volanti non identificati. L'episodio ha avuto luogo dalle parti di Varese, perciò abbiamo chiesto informazioni alla Società Ufologica e Clipeologica dell'Alta Lombardia. Ci è giunto un resoconto, niente di che, ma lo leggeremo. E poi c'è la questione delle supposte voci di extraterrestri trasmesse da un emittente locale di Como, Telenord. Abbiamo ottenuto il nastro del programma, è arrivato proprio oggi. Al momento lo ha ascoltato solo il nostro socio Bonino. Sì, intervenne quest'ultimo. E siamo al livello dei goliardi di una volta. Secondo me è uno scherzo di quella tribù privata per farsi pubblicità. Tempo al tempo, disse Berto. Stasera lo ascolteremo insieme e decideremo cosa scriverne. Dopodiché, ci sono alcune questioni associative e organizzative. Dobbiamo rispondere a Radio Piemonte International, che ci ha proposto di condurre in piena autonomia una trasmissione ufoclipeologica. Decidiamo come intendiamo muoverci, chi se ne occuperebbe, eccetera, perché abbiamo appuntamento coi redattori il prossimo martedì. Partì un brusio, si alzarono mani, qualcuno si offrì volontario, io ci sto, qualcun altro si schermì, non è roba per me. Berto li richiamò all'ordine. Della questione radio parliamo dopo. Questo è solo l'elenco dei punti da affrontare e manca ancora il più rilevante. Il convegno UFO 78 a Roma dal 16 al 18 marzo.
Grazie a Vooming 2. Chiaramente questo è giusto l'antipasto, l'assaggio. Il libro, peraltro, per me che l'ho letto tutto e ho cercato, insomma, anche riferimenti di questi dell'esistenza di questi easter egg disseminati all'interno del libro, è strano. Parte come un libro, come un racconto, diciamo, quasi prende come un piano inclinato, poi si accelera verso la fine, e la parte finale è veramente sorprendente, chiarisce tanto, chiarisce molte cose, chiarisce anche l'aspetto politico del libro, che magari all'inizio sembra, diciamo, molto sfumato, sembra quasi, no, il disinteresse, il disincanto, no, questo guardare al cosmo, al cielo, per disinteressarti di quello che succede sulla terra. Invece è molto terreno il racconto, è molto ancorato alla terra, e anche se i personaggi e i luoghi sono, diciamo, fittiziamente realisticamente fittizi, in realtà racconta molto di questo paese, come tutti. E soprattutto una cosa, un'osservazione, permettimi, anche questo è un romanzo, una sorta di iceberg, la parte, diciamo, che si legge, il romanzo è la parte visibile, poi ti invito ad approfondirlo, io invito tutti quanti poi a andare magari anche su Jap, no? sul blog di Vooming, che non è soltanto un blog, è quasi una piazza dove ci si confronta, dove tanti suggerimenti di lettori, amici, arricchiscono anche il racconto, che è più, no, come dire, sonda dalle pagine del libro, e come tutte le volte, insomma, in vita probabilmente lascerà anche dei semini che verranno raccolti poi dagli oggetti narrativi non identificati del futuro. Noi abbiamo ancora una ventina di minuti di trasmissione, siamo ancora qui con voi, continuiamo a fare musica, se Giorgio ci accompagna continuerà a suonare sui dub, e se Giovanni vuole stare con noi, ascoltare un po' di musica, anche, insomma, a rispondere a delle domande che ci verranno.
Father and a mother, they wanna drive us towards a disaster. They wanna slave us and a track us for the dollar. Them have no love for themselves or no other. Them show no love unto the spirits of the water. How could them ever guide the people to the fire when they show no respect at all unto the Father? Whatever planning of them evil agenda, the keepers of the soul will never surrender. The wicked men will have to run away. When the people decide to run, the regime over. When Mother Earth a general, the only one original, the Lord above are never partial. No. We regain our sovereignty and preserve endemicity.
Ready for the battle, Marcus Gadd and Tribe, nuovo singolo per il cantante della Nuova Caledonia, produzione Baco Records. Questo è un singolo che anticipa il prossimo album di Marcus Gadd, in uscita a marzo 2023. Il prossimo da un progetto di 4 tune relativi dubs dal titolo Rightful Ruler, uscito a metà novembre per la Zion Heights Production, R16 Takes Some Time.
Along my way, from day to day, I've got to take some time to give thanks and praise. I know that we're alive and how we survive the illusions and the lies, all the things that they would try. We've got to take some time, relax our mind, try to unwind. Everything will be fine, yeah. Sometimes the ups and downs that we must overcome, Jah is guiding our hand, and so we'll get by. place. You seem to be going backward in the semen race. Removing power to a better place. Seems like we're going backward in the semen race.
Del dub, Take Some Dub, R16, sempre dal progetto Rightful Ruler. Ne approfittiamo come Red Vibes per dare, non credo soltanto come Red Vibes, immagino che anche i compagni che sono venuti qui ad assistere a questo reading, alla presentazione, si possano unire con noi alla solidarietà per Alfredo Cospito, costretto al 41 bis, in sciopero della fame da 40 giorni ormai nel carcere di Torino. Quindi veramente da parte nostra un forte sostegno da parte di tutta Red Vibes, e immagino anche dalle nostre radio. E vi ricordo per i presenti che c'è anche qui la raccolta dei fondi per la cassa di resistenza degli attivisti No Tap. C'è una scatola in cui si stanno raccogliendo dei fondi. Sono importantissimi questi fondi per sostenere spese legali e multe che hanno sostenuto i nostri compagni. Robert Dallas, prossimo pezzo, una versione pre-release, un anticipo, una anteprima per i nostri ascoltatori, da Foundation Roots Showcase, previsto per marzo 2023 per la Avendigo Records. Give Thanks, Robert Dallas.
Give thanks for life. Give thanks for life. Give thanks for life and praise Jah. Give thanks for life. Give thanks for life. Give thanks for life and praise Jah. Oh, oh, I'm on walk and talk. We'll be right back.
taught me that I don't need to worry about tomorrow. I survived yesterday. I'm alive.
Era Marina P, Within Dub, Fire in the Belly, very brand new, alta traccia del sesto album per Within Dub, Where We Come From. Lo stiamo veramente spolpando questo album in questa sedicesima stagione. Alcune di queste tracce, va bene, non lo anticipiamo, ma sono entrate nelle nostre super classifiche di fine anno. Prossimo pezzo, anche questo è freschissimo, uscito il 5 dicembre del 2022, secondo singolo che anticipa l'album Rewired del produttore e musicista canadese Dammatix, previsto in uscita a gennaio per la Eco Beach Label. Ci ascoltiamo un featuring con Lone Ranger, Ask Me, Dammatix.
Yeah, yeah, yeah. Earn the vibes. Earn the vibes. Listen it. Dammatix. Nice and easy. Booming. Rufo. 17-8.
I'm on the divin' and the mafety. Me study up Marcus Carr with philosophy. Me study up me English and me science and biology. Me know me black history, them the teach the university. How still black people get killed universally. The U.S. media peer line, them a bring to me. All life matter, no more tragedy. For lucky that they get out the way up in our society. The best don't choose when the least of all losing the sound sleep off the ground. Original. The book of Revelation tell you about the Armageddon. Lightning and thunder.
Nice and easy, UFO 78, Ergot Lecce. Anche questa è un'iniziativa anche a supporto della cassa No Tap. Don't forget, sostienila. Insieme a Booming 2. Once again in quel di Lecce, dopo il dub di Sonnambuli di qualche anno fa. E ce la siamo scialata un'altra volta.
E siamo arrivati così anche alla conclusione di questa puntata speciale di Red Vibes UFO Dub 78. Una bonus track, diremmo, no? Insomma, una puntata che si aggiunge alle puntate tradizionali di questa 16ª stagione, e che invece è un racconto in musica, diciamo un invito alla lettura, lo potremmo definire. E siamo arrivati alla fine. Oltre a Giorgio Di Stante, che ci ha accompagnato con la sua tromba, che è dovuto scappare, che salutiamo di cuore, abbiamo le ultime parole di Vooming 2 ai microfoni di Red Vibes.
Beh, parole che non possono che essere di ringraziamento davvero per questa serata, per la scelta musicale. Come si diceva prima, la musica citata e presente nel romanzo è di un altro genere, ma trovo che questa sera, anche con questo tipo di musica, siamo riusciti a sposare bene le parole del romanzo. E quindi grazie davvero per aver scelto brani che hanno aiutato il racconto a emergere dalle pagine.
Ha funzionato con l'Armata dei Sonnambuli, ha funzionato con UFO 78,
funzionerà
col prossimo oggetto narrativo non identificato. Grazie ancora a Vooming 2, grazie alle officine culturali Ergot, a tutti voi che siete venuti qui. Siate generosi con i compagni che subiscono, diciamo così, i processi per la TAP. Noi andiamo a chiudere con un regalo, una bella collaborazione tra Alfa Steppa e la Nuova Zelanda, la tradizione Maori. Oro Mona Oro, il titolo del pezzo è Ipurangi Te Ao Marama, very brand new, un progetto uscito a metà novembre. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento come tutte le volte, ogni sabato dalle 12.30 alle 14 su Radio Sonar, Gemini Network, l'Autoradio e Radio Rogna. Sostenete le radio indipendenti. This is R&D Vibes. Stay tuned.
yo te puse encima, tata, no te voy a estar tan mal.